Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Andrea De Angelis, in console Alberto Carlesi, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica che si occupa di temi sociali e dell'ambiente in onda sulla Radio Vaticana. Quest'oggi parleremo in particolare dell'ambiente, effettivamente, sia nel primo sia nel secondo collegamento, che fanno parte proprio della puntata odierna di Infatti. In particolare, nella prima parte parleremo di un rapporto di sostenibilità presentato da Ecodom, il più importante consorzio operante in Italia nella gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È stato presentato a fine maggio. Noi ritorneremo proprio su alcuni dei dati più importanti e cercheremo di comprendere quali sono le prospettive in questa materia. E poi, nella seconda parte del nostro appuntamento di oggi, ci collegheremo con l'associazione Mare Vivo, in particolare per una campagna che cerca di combattere quello che viene definito il mare di plastica. Vedremo bene di che si tratta, quali sono le tappe di questa importante campagna già iniziata peraltro, e tutto questo quindi nella trasmissione di oggi di Infatti. Prima però di cominciare ed entrare quindi nel vivo dei temi appena annunciati, cominciamo come nostra abitudine con una piccola buona notizia. Ecco, tecnologie per l'Africa. L'ostetrica Laura Stackel, con l'aiuto del marito, ha inventato una valigia solare di facile trasporto e installazione che consente di fornire facilmente elettricità negli ospedali in villaggi senza infrastrutture, dove si partorisce di fatto anche a lume di candela. Sono stati forniti già 1300 kit a ospedali in 27 paesi. Nel mondo il 99% delle morti per parto avviene nei paesi cosiddetti in via di sviluppo. Ed eccoci giunti al primo degli argomenti che vi ho preannunciato a inizio collegamento. Ebbene, vi dicevo, è stato presentato recentemente di fatto il rapporto di sostenibilità da Ecodom, il più importante consorzio operante in Italia nella gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come per esempio frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni e cappe. L'acronimo, se così si può dire, è RAE con due alla fine, questo anche per chi magari si imbattesse in questo acronico. Evidentemente questo rapporto riguarda il 2015. Noi vogliamo parlarne proprio col direttore generale di Ecodom, Giorgio Arienti. Buongiorno direttore.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi qui quest'oggi. Evidentemente questo non è il primo rapporto, voi siete ormai giunti all'ottavo di fatto rapporto di sostenibilità che presentate, in questo caso riguarda il 2015. Io voglio già parlare, diciamo, a dire ai nostri ascoltatori, dare un paio di dati, per esempio, che sono stati trattate nel 2015 oltre 47.000 tonnellate di ferro, e per un dato di paragone, quanto necessario avete scritto per la costruzione di 6 Tour Eiffel, evidentemente la torre a Parigi conosciuta da tutti, e altre 8.000 tonnellate di plastica sono state trattate, sufficienti alla realizzazione per esempio di 3.200.000 sedie da giardino. Sono utili questi effettivamente dati che avete presentato? Sono soltanto due evidentemente tra i tanti punti di interesse di questo rapporto. E allora, direttore, vogliamo nella sintesi che è necessaria in questi momenti, però ecco, dare altri numeri importanti, far comprendere l'importanza del tema di cui parliamo anche attraverso il rapporto che avete presentato.
Sì, un anno indubbiamente positivo per quanto riguarda l'attività di Ecodom, perché oltre ai numeri che lei citava, globalmente abbiamo gestito circa 78.000 tonnellate di rifiuti, oltre al riciclo di materie prime seconde, come quelle che appunto lei ha citato. Vale la pena di sottolineare il beneficio ambientale della nostra attività, perché i rifiuti elettrici e elettronici contengono sì materie prime che devono essere riciclate, ma contengono anche sostanze inquinanti. Ecco, il corretto trattamento di questi rifiuti, quindi la rimozione delle sostanze inquinanti in modo sicuro e la loro eliminazione senza impatto sull'ambiente, ha comportato un beneficio ambientale come ordine di grandezza di circa 800.000 tonnellate di CO2 non immessi in atmosfera. per rendere evidente quanto sia questa montagna di CO2 non immessa in atmosfera, è equivalente a quanto potrebbe assorbire in un anno intero un bosco esteso come l'intera provincia di Lecco, quindi oltre 800 km quadrati di bosco in un intero anno. Avrebbero lo stesso beneficio sull'ambiente dell'attività svolta da Ecodom. Sono numeri interessanti.
Ecco, è ancora con noi, direttore?
Sì, la sento.
Ecco, perfetto. Quindi diceva, può naturalmente proseguire, l'avevamo persa un attimo, per quanto riguarda proprio l'ulteriore riflessione che stava facendo. Prego.
Sì, dicevo appunto, un beneficio ambientale come ordine di grandezza pare a quello che verrebbe apportato da un bosco esteso come l'intera provincia di Lecco, oltre 800 km quadrati. Sono numeri che cominciano a diventare interessanti. Noi siamo all'ottavo anno di operatività, da 8 anni in Italia è operativa, è entrata in vigore la normativa europea che costringe i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche a farsi carico della gestione dei rifiuti, delle loro apparecchiature attraverso i consorzi, i sistemi collettivi come appunto Ecodom. Sono numeri interessanti e significativi, ma potremmo, credo, fare molto di più.
Ecco, direttore, in questo senso potremmo fare molto di più, torneremo proprio a conclusione della nostra conversazione su questo punto, però prima di questo vorrei chiederle come è andato questo 2015, al di là dei numeri che abbiamo trattato. Mi sembra di comprendere anche da come avete introdotto questo rapporto che il 2015 è stato comunque un anno complicato. Perché?
Sì, è stato un anno complicato per due ragioni. Da un lato perché la crisi economica, in particolare il crollo del valore delle materie prime, ha reso il settore del riciclo molto difficile, dal punto di vista economico ha creato una situazione di tensione molto grave. Provo ad esemplificare, oggi è paradossalmente conveniente estrarre la plastica dal petrolio piuttosto che riciclare dai rifiuti, è conveniente estrarre il ferro dalle miniere piuttosto che recuperarla dai rottami o dai RAE. Perché ci sono dinamiche sul mercato internazionale che fanno sì che i grandi produttori di materie prime vergini, petrolio, ferro, stanno provando a mettere in ginocchio qualunque altra fonte di approvvigionamento. Questo sull'industria del riciclo, anche su quella italiana e anche su quella dei RAE, ha creato delle tensioni e dei problemi non indifferenti. E questo è il primo di due grandi ostacoli, due grandi problemi che abbiamo dovuto affrontare nel 2015. Il secondo riguarda la normativa. Purtroppo in Italia la legge di riferimento per il settore dei rifiuti elettrici e elettronici, il decreto 49 del 2014, quindi che risale ormai a più di 2 anni fa, prevedeva una serie di decreti attuativi, alcuni dei quali molto importanti, che non sono ancora arrivati. Ne cito due tra i più importanti. Uno è quello che dovrebbe disciplinare la raccolta 1-0 da parte dei negozianti, vale a dire quando il consumatore deve disfarsi di un piccolo rifiuto elettrico elettronico, per esempio un rasoio elettrico, uno spazzolino da denti, possiamo immaginare tanti, avrà la possibilità, non appena questo decreto sarà emanato, di consegnare il rifiuto al rivenditore, a qualunque rivenditore, anche se non compra nulla, per questo si chiama rifiuto 1-0. Questo rappresenta una modalità fondamentale affinché ciascuno di noi, cittadini e consumatori, possa disfarsi correttamente dei rifiuti elettrici e elettronici. Senza questo decreto non parte questa modalità di raccolta, senza questo decreto il risultato è che molti di noi, quando devono buttare un piccolo elettrodomestico, una piccola apparecchiatura, la buttano nel sacco nero indifferenziato e quindi va persa.
Ecco, direttore, in questo senso immagino che sarà cura e missione proprio di Ecodom quella di fare a sua volta pressione perché le istituzioni mantengano i propri impegni e prendano le proprie responsabilità, proprio per dare anche forma a questi decreti attuativi che possano poi effettivamente portare a un miglioramento in questo senso anche dal punto di vista normativo. Questo per quanto riguarda il lato istituzionale. Dal punto di vista però di sensibilità individuale, quindi da parte di ognuno di noi, lei che in fin dei conti proprio dirige il più importante consorzio, l'abbiamo detto, sono 8 anni che voi presentate questo rapporto. Quale tendenza nota fin qui? Quali sono i punti di forza eventuali di questa coscienza civica che pian piano si sta evolvendo e quali però invece ancora le fragilità?
L'evoluzione di una sensibilità ambientale è indubbiamente in atto e anche in modo molto molto rapido. Vale la pena di dire che non è omogenea in tutta Italia, che ci sono realtà in cui questa crescita di una consapevolezza ambientale si nota di più e altre in cui purtroppo si nota di meno. Ma la sensazione che ho io dal mio punto di vista è che i comportamenti virtuosi o la consapevolezza della necessità di adottare comportamenti virtuosi deve essere anche in qualche modo favorita. Faccio alcuni esempi per spiegare questo pensiero. Se un cittadino che vuole disfarsi in modo corretto dei propri rifiuti non ha da parte degli enti locali accessibilità a un'isola ecologica o non ha servizi di ritiro domiciliare dei propri rifiuti, magari ingombranti, ecco, il desiderio di porre in atto dei comportamenti virtuosi prima o poi viene meno. Prima o poi viene meno perché evidentemente se si scontra con delle difficoltà pratiche, con delle difficoltà operative, insomma, di livello troppo elevato, anche le migliori intenzioni prima o poi svaniscono. E altrettanto critico è il fatto di vedere che purtroppo, e nel nostro paese capita, i comportamenti non virtuosi, cioè i comportamenti non corretti, non vengono né controllati né puniti. Quindi purtroppo i cittadini e i consumatori più sensibili, più attenti, che appunto vorrebbero mettere in atto comportamenti virtuosi che comportano fatica, che comportano attenzione, che comportano un impegno, si scoraggiano vedendo che globalmente il sistema di controlli e il sistema di sanzioni in materia ambientale nel nostro paese è molto debole, è molto lacunoso e che quindi tutti i comportamenti, diciamo, poco virtuosi e poco attenti all'ambiente di fatto non vengono sanzionati.
E tra l'altro qui possiamo aggiungere che abitando nella capitale a Roma, ecco, questo lo possiamo vedere ahimè tutti i giorni proprio nei nostri quartieri, anche senza necessariamente parlare solo ed esclusivamente di RAE come stiamo facendo, ed è importante in questo caso, ma in generale proprio per qualsiasi forma di rifiuto e quindi di riciclaggio possibile, che spesso non viene assolutamente fatto con attenzione. Anche qui mancano controlli ed eventuali sanzioni che forse aiuterebbero a sviluppare anche questa maggiore coscienza civica che tutti ci auguriamo. In conclusione, direttore, per chi volesse maggiori informazioni, soprattutto magari anche visionare il rapporto, vogliamo dare dei riferimenti, anche un sito web?
Sì, il sito web su cui è disponibile il rapporto in forma sintetica si chiama Ecodom 2015, il numero ecodom2015.it. Qui è disponibile attraverso animazioni, attraverso grafici molto efficaci, è disponibile l'intera rappresentazione di quello che Ecodom ha fatto nel 2015.
Benissimo, quindi queste sono le informazioni utili che abbiamo ricevuto direttamente dal direttore generale di Ecodom, che voglio ancora ricordarlo, il consorzio, il più importante consorzio operante in Italia nella gestione dei RAE, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ottavo rapporto di sostenibilità. Noi ci riproponiamo naturalmente di continuare a monitorare anche grazie ad Ecodom la situazione. Speriamo che quindi il 2016 sarà un anno in cui le cose saranno migliorate ancora meglio poi nel 2017. Tanti auguri per il vostro lavoro e grazie al direttore Giorgio Arienti.
Grazie, buon lavoro a tutti.
Ed eccoci giunti alla seconda parte della trasmissione di oggi di Infatti, tema altrettanto importante che si mantiene rispetto proprio alla protezione dell'ambiente. Del resto l'associazione che è portatrice di questa campagna di informazione importante che vi ho già, diciamo, annunciato, Mare Mostro, un mare di plastica, punto interrogativo, diciamo un punto interrogativo che noi speriamo in qualche modo poi, anche grazie a una campagna di questo tipo, possa quantomeno essere attenuato per un migliore comportamento generale e anche per delle normative, anche qui torniamo sul discorso normative che andranno ricercate ed attuate. Ebbene, l'associazione Mare Vivo sta portando in Italia questa campagna ormai da tempo. Ieri tappa importante a Napoli, grazie anche alla presenza della nave bandiera della Marina Militare Italiana, parliamo evidentemente della nave scuola Amerigo Vespucci, tutti la conosciamo, una delle più belle navi al mondo. Ebbene, la nave Vespucci porta proprio al suo interno la campagna stessa promossa da Mare Vivo. Allora, per comprendere come sia andata la giornata di ieri, come stia portando avanti la stessa campagna a Mare Vivo, noi abbiamo il piacere di avere collegata telefonicamente la presidente di Mare Vivo, Rosalba Giugni. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Ecco, cominciamo dal titolo, prima di parlare proprio della tappa di ieri così importante a Napoli e poi di come proseguirà, effettivamente di come si potranno mantenere informati i nostri ascoltatori sulla campagna. Ecco, Mare Mostro, un mare di plastica. Come nasce questo titolo?
Questo titolo nasce da un'esigenza, purtroppo, e che è sotto gli occhi di tutti, di questa plastica che sta invadendo tutti, e grazie all'agenzia Roncaglia, che è molto vicina alla nostra associazione, che ci ha offerto questa bella immagine di un mostro che sta invadendo il mare. E da queste immagini così forte, anche che immediatamente ti fa capire di che cosa stiamo parlando, è partita una campagna a bordo dell'Amerigo Vespucci, come avete annunciato, e che ha fatto un po' il giro d'Italia. Ieri è stato il momento un po' clou, nel senso che siamo riusciti in questi mesi a coinvolgere i parlamentari e soprattutto Ermete Ralacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera, per preparare un disegno di legge per proibire le microplastiche nei cosmetici. A bordo c'era anche il sottosegretario Velo, il sottosegretario Ferri, che sono dell'ambiente e della giustizia, per supportare e sostenere questa legge.
Ecco, perché
di che cosa si tratta?
Ecco, di che cosa si tratta?
Si tratta di cose che molti non sanno, devo dire che è abbastanza sconosciuto, che all'interno dei cosmetici, quelli che si usano per fare il peeling oppure i dentifrici, quelle piccole perline che servono appunto per fare lo scrub, sono praticamente perline di plastica talmente minime, micro appunto, che passano attraverso qualsiasi filtro e finiscono nei fiumi, nei laghi, nel mare. Questa è una legge che proibirà, speriamo al più presto, che nei cosmetici ci sia la presenza di queste plastiche. Che cosa succede a queste plastiche quando vanno al mare? Quando vanno al mare i pesci le scambiano per plancton e le mangiano, e quindi entrano nella catena alimentare. Ma addirittura nelle ricerche fatte ultimamente, queste piccolissimi frammenti di plastica sono contenuti negli animali filtratori, come le cozze, sono contenuti addirittura nel plancton, che è proprio all'inizio di tutta la catena. Quindi è un mostro enorme che si è inserito in maniera prepotente nella nostra vita. L'abbiamo voluto noi, abbiamo costruito un materiale indistruttibile e adesso dobbiamo trovare un sistema per arrestare questo propagarsi enorme della plastica.
È interessante quello che ci sta dicendo proprio la Presidente Giugni, interessante ed inquietante evidentemente, perché magari uno immagina, più che altro quando immagina un tema come questo, la plastica, pensa dei grandi diciamo oggetti in plastica, e peraltro stiamo parlando di queste microplastiche che passano qualsiasi filtro. Io vorrei anche porre all'attenzione dei nostri ascoltatori alcune cifre che sono state presentate proprio da Mare Vivo. Ogni anno si producono 280 milioni di tonnellate di plastica e il 10% finisce in mare. Secondo uno studio, nel 2050 saranno 400 milioni di tonnellate prodotti ed avremo quindi nei mari del mondo più plastica che pesci. Cosa occorre fare anche a livello individuale, Presidente?
Esatto, diciamo che parlando di microplastiche, quella microplastica dove abbiamo presentato il disegno di legge è contenuta nei cosmetici. Poi c'è una microplastica invece che è dovuta dallo sminuzzamento di queste grandi quantità di plastiche che hanno creato addirittura con i vortici oceanici delle grandissime isole. Il Pacific Trash Vortex è un'isola che, pensate, è più grande del Mediterraneo, cioè è una cosa impressionante, che di questa broda di plastica che è indistruttibile e che ogni giorno si alimenta, come aveva detto lei prima, del 10% di quei 280 milioni di tonnellate. Quindi è inarrestabile. Noi dobbiamo, che cosa possiamo fare? Possiamo fare delle leggi, possiamo assolutamente fare in modo che la plastica entri in un'economia circolare, che la plastica non se ne deve produrre di più, ma bisogna usare solo quella esistente e quindi continuamente riciclarla, così come ci insegna la natura. Tutto si crea e tutto si distrugge, noi invece abbiamo questo mostro che ormai è così invadente. E come ha detto prima, noi ci impressioniamo delle grandi plastiche, no? Plastiche che soffrono gli animali, le balene, i delfini, che finiscono intrappolati nelle reti come le tartarughe, che le mangiano perché le scambiano appunto per meduse e quindi mangiano la plastica. Ci sono i nostri ricercatori dell'università, del CONISMA, con il quale noi facciamo questa attività. Il CONISMA è il consorzio di 33 università italiane che si occupano di mare e molti di loro stanno facendo ricerche sui residui stomacali dei pesci e quindi troviamo plastica dappertutto.
Ecco, Presidente, lei tra l'altro ha appena dato ulteriori strumenti utili anche per chi volesse ulteriormente informarsi. Siamo quasi a conclusione del nostro collegamento di oggi. Intanto ricordiamo il sito proprio di Mare Vivo per ottenere maggiori informazioni.
www.marevivo.it e poi noi ieri abbiamo lanciato una petizione su change.org perché per chiediamo un sostegno a tutti di firmare per aiutare questa legge perché passi più velocemente possibile, che non venga messa in un cassetto anche se è bella ed è giusta, e quindi soltanto un'opinione pubblica forte e cosciente di quello che sta succedendo ci può aiutare.
Ecco, dove possono sottoscriverla, quindi chi fosse interessato?
Anche sul nostro sito e su Change, chiaramente.
Ecco,
e quindi
change.org, marevivo.it, queste sono le due.
Marevivo.it, potete trovare tutto e dateci una mano perché il mostro sembra inarrestabile, ma soltanto la volontà di tante persone potrà fermarlo.
Peraltro, prima di concludere, Presidente, vorrei anche ricordare che dopo Napoli l'Amerigo Vespucci arriverà dove e poi come proseguirà la missione?
Andrà a Livorno, dove cambieranno gli equipaggi, e poi andrà in Nord Europa, ma a bordo del Vespucci c'è una nostra mostra che è stata appunto lo strumento con il quale abbiamo fatto gli incontri in tutte queste tappe, che sarà in inglese per il Nord Europa, quindi importante. Però consentitemi un attimo soltanto per dire perché è importante il mare, cioè perché lottiamo. Noi lottiamo perché il mare è il polmone blu della Terra, ricopre il 71% della superficie del pianeta e produce l'80% di ossigeno e assorbe un terzo dell'anidride carbonica e ci consente questo mare meraviglioso, quando è in buona salute, di vivere sul pianeta Terra.
E insomma, si può fare anche il peeling senza queste microparticelle, giusto?
Assolutamente, si può fare tutto, anche perché quelle particelle possono essere invece naturali, fatte
ecco.
Di sabbia.
Ma così abbiamo anche tranquillizzato chi magari si poneva questo dubbio. Insomma, si può fare del bene al proprio corpo eventualmente senza fare del male al mare. E quindi abbiamo concluso
perfetto.
Con questo tipo anche di pensiero.
E poi, appunto, grazie a Papa Francesco che ha fatto Laudato Si, che è veramente il maggiore sponsor degli ambientalisti.
E noi non possiamo che associarci quindi a questo. In conclusione, salutando naturalmente Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo, tanti auguri per la vostra importante campagna. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie mille.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Infatti, che termina qui, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Infatti alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.